Ringrazio di cuore la Fondazione Cesifin per questo invito, sono felice e onorata di essere qui, ringrazio moltissimo la professoressa Landini e Giuseppe Morbidelli che avrei voluto vedere qui con noi, ma niente di grave, ma insomma non può esserci, e lo saluto con grande affetto e amicizia. Allora, mi viene affidata la relazione di sintesi. E viene affidata la relazione di sintesi dopo che in realtà la sintesi è già stata fatta, sintesi peraltro di relazioni così importanti, è già stata fatta con una efficacia e profondità assoluta da quel grande maestro che è Francesco Donato Businelli. Quindi le mie difficoltà sono doppie a questo punto. Allora, noi che cosa dobbiamo dirci? Sappiamo che normalmente la relazione di sintesi si apre con la figura retorica della preterizione, con cui si enuncia di non voler fare alcuna sintesi, così si dice normalmente. La formula normalmente nelle relazioni di sintesi è: le relazioni che abbiamo ascoltato sono state talmente dense e di così alto interesse da suonare naturalmente come invito alla meditazione e all'apprendimento. E quindi da parte mia non dovrebbe esserci assolutamente l'imprudenza di una sintesi che diventa forzatamente affrettata. Rafforzata, come dicevo, la difficoltà di questo compito dalla presenza di Francesco Donato Businelli. Ma poiché il dovere dell'ufficio chiama, allora diciamo che almeno l'attività del ricordo io provo a farla. Che cosa ci ha detto Francesco Donato Businelli? Mi limito a riferire così alcune suggestioni importantissime che ci hanno colpito profondamente. Allora, relazione introduttiva da grande maestro, lui ci ha parlato in questo tema così complesso, che sono appunto delle nuove frontiere dell'assicurazione obbligatoria, lui ci ha parlato di problemi e di prospettive, quindi in una, naturalmente con una metodologia di tipo funzionale e non solo strutturale, il che è fondamentale. Allora, parlandoci di problemi, lui ha parlato di cose come competizione o solidarietà e si è riferito a quest'idea della soluzione assicurativa sofisticata paragonabile all'intervento pubblico. Poi, senza entrare chiaramente ancora nell'analisi dei problemi che lui ha fatto molto bene, ci ha offerto così una suggestione in materia di prospettive e, parlando di prospettive, ha fatto questo ricorso al coro, che poi è stato ripetuto da tutti i relatori ed è una cosa che ci colpisce profondamente, perché ricorso al coro significa sostanzialmente un ricorso fortissimo alla dottrina, al nostro ruolo, al dovere ritornare alle categorie giuridiche fondamentali, al ruolo dell'interdisciplinarietà. Ha fatto l'esempio parlando delle categorie del ritorno al danno biologico, questo è importante. Poi chiaramente la chiusura, che da comparatista, permettetemi, mi ha fatto un piacere immenso, dice: ma guardiamo per esempio in questo caso il modello spagnolo. No, io non lo conosco, ne ho sentito parlare ora, ma è chiaro che la prospettiva naturalmente è la mia, è quella tipica della mia scienza, e mi ha fatto un piacere enorme. Quindi questo è stato in sintesi il messaggio bellissimo che ci ha dato il professor Businelli. Massimo Franzoni che cosa ha fatto? Massimo Franzoni, anche lui con la sua così consueta professionalità, io di Massimo apprezzo sempre questo, cioè questa sua capacità di vedere sempre la foresta e non gli alberi, e allora ci ha detto alcune cose anch'esse importanti, suggestioni importanti. Ci ha parlato di responsabilità e assicurazione dicendo: è un tema che richiede una concertazione. Ci ha parlato di un diritto sociale, ci ha parlato di un diritto che deve essere accettato ancora di più laddove, come il diritto delle assicurazioni, c'è un concetto forte come quello della mutualità. Ci ha parlato anche lui, quindi sulla scia di quello che ci ha detto il professor Businelli, di un recupero della tecnicità, anche questo è fondamentale, è un momento fondamentale, abbiamo bisogno assoluto di recupero di tecnicità, soprattutto con questa legislazione, come ci ha detto poi prima ancora, ci aveva detto il professor Busnelli, no? Questa settoriale, fatta come fatta. Allora, anche Massimo Franzoni dice, ma torniamo sostanzialmente, recuperiamo un po' quella bella dogmatica, no? Quella dogmatica, quella migliore, quella del recupero delle categorie. E poi ci ha parlato, anche questo naturalmente da comparatista è un grande piacere, necessità di trovare un centro di gravità permanente. Qual è la risposta? La risposta è quella del diritto europeo, naturalmente. Quindi lui dice, non si tratta di essere o municipali o europeisti, si tratta di andare a guardare laddove le soluzioni si possono trovare, e quindi guardiamo al diritto europeo, proprio per cercare le soluzioni più convincenti. Dopo abbiamo avuto una relazione tecnica, che è quella di Marco Frigessi di Rattalma, che come al solito, con le sue, chiaramente con gli strumenti che gli sono propri del diritto comunitario, ci ha fatto quella che solo apparentemente poteva sembrare una rassegna di giurisprudenza, in realtà ha fatto delle considerazioni nella rassegna, ha fatto considerazioni importanti. È stata l'occasione di parlare di temi come la libera prestazione di servizi legata all'assicurazione obbligatoria, che è un tema non semplice, ci ha parlato del ruolo della funzione del diritto europeo e rispetto ai diritti nazionali, e quindi anche questi sono temi naturalmente di grande complessità, dandoci soluzioni. Poi abbiamo avuto la relazione di Maria Gagliardi, che io ho molto apprezzato, su questo tema, questo degli incentivi e disincentivi e dei vari approcci che possiamo avere a questo tema. Allora, andando poi nella sintesi, ci dice, ma gli incentivi e disincentivi in realtà debbono essere letti, dobbiamo guardarli con concretezza, con l'approccio finalistico, cioè che cosa vogliamo fare, in che direzione vogliamo andare. E quindi, una volta che ci siamo chiariti che cosa vogliamo fare, è ovvio che dobbiamo leggerli in questo modo. Tra l'altro ci ha dato altre suggestioni che trovo molto importanti, soprattutto per chi studia questi temi e per chi li pratica anche sotto il profilo professionale. Ci dice, ma esistono anche delle alternative istituzionali, no? Ci ha parlato di alternative istituzionali, e questo naturalmente ci viene anche questo dall'indagine comparatistica. Ci dice, ma esistono sistemi di sicurezza sociale, arriviamo addirittura in alcuni casi a sistemi no fault, di cui dovremmo discutere, perché è qui il richiamo che ha fatto il professor Busnelli ai giovani studiosi è fondamentale, perché questo tema del no fault, secondo me, in Italia è studiato in maniera impropria, cioè ne parliamo senza sapere esattamente di che cosa stiamo parlando e lo definiamo in un modo non è, quindi è fondamentale quello che questa suggestione che ci viene dalla professoressa Gagliardi. Poi ci ha parlato di queste nuove applicazioni, che è verissimo, in materia di responsabilità sanitaria è ovvio, come si fa a non parlare delle tendenze del risk management intesa proprio come la gestione dei rischi nelle strutture sanitarie e dell'impatto che esse hanno poi naturalmente sulle clausole pattizie. Quindi anche questo è un contributo molto importante. Michele Siri, con l'approccio di grande competenza che lui ha, utilizzando quindi gli strumenti dell'analisi economica del diritto, ha fatto solo una sintesi di quella che invece è una relazione che vi invito ad andarvi a leggere, perché è una relazione molto colta, molto approfondita. Lui parte da quest'idea, noi dobbiamo fare un test di coerenza dell'esistente, no? Ci ha parlato del tema della selezione avversa nella RC obbligatoria e ci ha parlato appunto di interventi legislativi settoriali, ed è tornata a parlare di uno dei temi che mi sono molto cari e su cui poi dirò qualcosa, cercando di non annoiare l'uditorio, sarò breve, proprio sul tema delle asimmetrie informative, che continua a essere uno dei temi essenziali, quelli del contratto. Quindi lui ha dedicato proprio un paragrafo della sua relazione a questo tema, e anche questo è importante. Cioè ci ha proprio detto, uno dei problemi essenziali è correggere l'asimmetria informativa, e questo è un tema, lo sappiamo bene, ignorato in generale dai policy makers. Pierpaolo Marano, la sua competenza assoluta in materia di intermediazione assicurativa, ci ha dato una prospettiva ancora diversa, no? Cioè ci ha messo lì il tema importantissimo dell'intermediazione assicurativa nell'ambito, nel contesto dell'assicurazione obbligatoria, e ci ha detto tante cose, io non vado nemmeno a sintetizzare perché sono troppe, però sicuramente dice tutto il tema degli interventi in materia di trasparenza e di disclosure, anche quelli in materia di adeguatezza, se andiamo a vedere poi gli esiti finali di come sono andati, che esiti operativi hanno questi interventi, ma non sono soddisfacenti. Cioè sembra quasi che tutto sommato ci sia l'asse sia stata sostanzialmente spostata sul costo del premio e sui quelli che in gergo vengono definiti caricamenti dell'intermediazione. Il problema è molto più complesso di così, però lui ci ha detto questi, come ci insegna Rodolfo Sacco da sempre, un conto è la regola declamata, poi andiamo a vedere poi sotto il profilo per quali sono le regole operative che noi troviamo nel sistema, e lui dice se andiamo a guardare la regola operativa è ben diversa, c'è un bel gap rispetto alla regola declamata. Questo è un altro tema che lo ha portato addirittura poi a parlare dei comparatori web, su cui effettivamente siamo, e qui tra l'altro vedo la presenza fondamentale dell'IVAS, mi fa grande piacere che sia presente, perché con loro dobbiamo parlare, perché altrimenti è inutile che facciamo la dottrina che si parla da sola, noi con loro dobbiamo parlare. E questo tema dei comparatori web, io su alcune cose non sono completamente d'accordo con quello che ha detto il professor Marano, ma è una dialettica importantissima, lui ha ragione, cioè è un fenomeno che sicuramente richiederà un'attenzione diversa. Il professor Romagnoli mi porta su un terreno che non è il mio naturalmente, ma che mi ha molto colpito. Mi ha colpito e ha colpito così, come dire, la parte più sentimentale di quello di cui stiamo qua a discutere. Cioè lui ci parla di cose che naturalmente io sono un privato comparatista e per cui è lontano, certe cose mi sembrano lontane, invece ha detto cose molto importanti. Cioè lui ci sta dicendo, ma guardate, questo tema delle sanzioni amministrative e delle garanzie del procedimento non lo possiamo guardare in maniera settoriale, lo dobbiamo guardare alla luce dei principi generali fondamentali, e si è riferito addirittura all'articolo 6 del giusto processo, che probabilmente non se n'è tenuto, certo lui dice non se n'è tenuto della Convenzione sui diritti dell'uomo e della giurisprudenza in materia di Corte Europea, lui dice non se n'è tenuto conto nel regolamento, negli ultimissimi regolamenti IVAS in materia di sanzioni pecuniarie e disciplinari, rispetto alle quali lui tra l'altro ha fatto una distinzione di categorie molto importanti. È vero, probabilmente una prospettiva forse è mancata, mi rendo anche conto, perché io so come viene fatto, che lavoro è stato, che lavoro ha svolto il regolatore su questo tema, di questo regolamento, e mi pare che già, voglio dire, sia stato fatto, ma non, lo dico proprio senza nessuna piaggeria, uno sforzo importante, certo, probabilmente municipale, questa volta sì, probabilmente che non ha tenuto conto di indici più ampi. Può darsi, questo può essere. Allora, detto tutto questo, io che cosa posso dirvi di più? Ma provo, tanto per cercare di aggiungere stanchezza alla stanchezza, a fare due riflessioni che mi sono venute in mente. E le mie riflessioni, cercherò di essere breve, ma le mie riflessioni che mi vengono proprio dalle cose che io studio, che sto studiando, sulle quali sto scrivendo, sono riflessioni di natura funzionale. In questo mi riallaccio a quello che è stato detto dai professori Busnelli e Franzoni. Allora, che cosa voglio dire? Noi naturalmente sappiamo, dobbiamo ricordare che l'assicurazione obbligatoria è uno strumento istituzionale mediante il quale l'ordinamento, che cosa fa? Reagisce evidentemente alla crisi della responsabilità patrimoniale. Quindi, intrinsecamente, questo lo ha già detto anche Michele Siri e qualcun altro, è uno strumento fondamentale per superare il fallimento del mercato, inteso proprio secondo il modello teorico di Coase, secondo il quale la responsabilità patrimoniale sarebbe sempre sufficiente a garantire il risarcimento dei danni. Sappiamo che non è così. Detto una volta però che noi abbiamo detto che l'assicurazione obbligatoria esiste per assicurare un risarcimento anche nell'ipotesi in cui la responsabilità patrimoniale fallisce, ecco, io penso che qui sia necessario che noi facciamo uno sforzo in più. Cioè io penso che noi dobbiamo pensare a riferirci a questo. Non è questo l'unico strumento istituzionale del sistema di mercato che è coinvolto nel problema di far ottenere un risarcimento alle vittime. Sappiamo che l'assicurazione obbligatoria di cui abbiamo oggi parlato, approfonditamente, che sono state così approfonditamente trattate, sono le cosiddette second party insurance. Quindi sappiamo che le assicurazioni obbligatorie di tipo first party sono sostanzialmente collaudate dalla fine dell'Ottocento a oggi, poi sono approdate tutte però a sistemi di sicurezza sociale. Allora, questo per dire che se ci troviamo di fronte a forme di assicurazione second party, allora vengono coinvolti nel funzionamento globale del meccanismo posto in essere due grandi istituzioni del mercato. Queste due grandi istituzioni del mercato sono il contratto e il processo civile. E quando parlo di processo civile, qui mi rilascio a quello che dicevamo stamattina, parlo del processo civile in senso ampio, no? Mi riferisco in senso ampio, in senso comprensivo, soprattutto delle forme alternative di soluzione delle controversie, che nel settore assicurativo hanno un'assoluta necessità di trovare applicazione. Vediamo quello che sta accadendo nell'arbitrato bancario e sappiamo che quella è la strada assolutamente fondamentale. Allora, poiché però ciò che interessa al pubblico è l'esito finale globale del meccanismo complessivo disegnato dal legislatore, noi dobbiamo, secondo me, prendere in esame questi due istituti, cioè contratto e processo. Il contratto, qual è il problema del contratto? È già stato detto più volte. Allora, a me pare che il contratto di assicurazione, qui dico una banalità, naturalmente, il contratto individuale viene utilizzato in funzione di forma di contrattazione di massa. Quindi il minimo che si può dire è che si tratta di, anche il contratto di massa è uno strumento istituzionale che sicuramente non è meno in crisi della responsabilità patrimoniale. Le ragioni della crisi del contratto di assicurazione, come di tutti i contratti di massa, sta, come ci ha già detto anche Michele Siri, nelle fortissime dissimetrie che si instaurano tra chi predispone il testo contrattuale e chi lo deve accettare o rifiutare. Allora mi chiedo, la strategia che abbiamo seguito fino adesso in materia di contratto, che è consistita in che cosa? Nel caricare di obblighi di informazione precontrattuale la parte informata. È una strategia di successo o non lo è? Se si ritiene, come penso su questo siamo d'accordo tutti, che non lo sia affatto e che abbia prodotto solo un notevolissimo consumo di carta ad oggi, ci si può chiedere allora se non sia adottabile una strategia alternativa. E qui provo a gettare una provocazione. Sempre a titolo esemplificativo abbiamo udito quali problemi si pongono in riferimento agli obblighi di assicurazione obbligatoria imposti ad intere categorie di professionisti. Allora, se questo assetto è un assetto fonte di problemi, io penso che sia anche un momento che possa essere foriero di strumenti di soluzione. Cioè, che cosa voglio dire? Voglio dire che la categoria professionale potrebbe essere assunta come un soggetto collettivo, effettivamente, e se presenta un'organizzazione interna di un qualche spessore, potrebbe proprio porsi come un soggetto stipulante che non soffre le dissimetrie informative. Il dramma dell'assicurazione dell'RC Auto è che la categoria degli obbligati è assolutamente disorganizzata e non può agire come un soggetto stipulante. È da osservare naturalmente che su questo tema ha inciso anche l'idolo della concorrenza, si sono guardate con sospetto tutte le possibili forme di aggregazione che allontanassero il sistema dall'idea del mercato composto da individui da un lato e da imprese individuali concorrenti dall'altro. Però se noi assumiamo che lo strumento contrattuale che connette il singolo stipulante con l'impresa di servizi assicurativi è in crisi irreversibile, mi pare che su questo nessuno possa dubitarne, mi sembra che si possano nutrire dubbi sulla saggezza di questa strategia. Allora, il contratto di assicurazione nella sua dimensione civilistica ha da tempo sperimentato forme di polizze collettive di vario genere, lo sappiamo. Ci si deve chiedere quindi, questo provo a chiedermi, se la forma della polizza collettiva non sia la più adatta a portare in equilibrio il rapporto contrattuale quando si è in presenza di un'assicurazione che, essendo obbligatoria ex legge, non può essere altro che un'assicurazione di massa. Cioè, voglio dire che lasciare i singoli obbligati a tu per tu con l'offerta di contratti assicurativi in un settore complesso come quello della second party insurance, secondo me è un errore. Quindi la necessità imminente di proteggere gli interessi dei danneggiati e quindi di impedire che i contraenti A e B si mettano d'accordo a spese di C impedisce di introdurre nel settore quelle semplificazioni che invece sarebbero necessarie proprio per impedire il formarsi di queste dissimetrie contrattuali troppo pronunciate. Mi rendo conto che è una proposta un po' avanzata, ma per chi opera nel settore sa, conosce il funzionamento invece di queste polizze collettive. Allora, se la complessità che genera dissimmetria è inevitabile, io non credo, secondo quindi sul contratto questo vi volevo dire, io credo a questo, credo che possa essere una soluzione importante anziché il contratto individuale ricorrere al contratto collettivo, secondo me è molto importante, lo stiamo vedendo, gli ordini professionali lo stanno facendo e secondo me è una buona strada. Seconda cosa, e poi vado a chiudere naturalmente, mi sembra che l'altra non sia il caso più di affidarsi, non sia per niente una buona strategia affidarsi al paternalismo dei legislatori e ancora di più del giudice. Questa strategia implica infatti di puntare sul processo civile, sempre inteso in senso ampio come dicevo prima, come uno strumento di cura alle deficienze del contratto. Ma mi sembra anche questo che sia come assegnare a chi è in agonia il compito di curare un infermo. Questo è quello che risulta. Quindi se guardiamo al contratto e al processo, noi questo dobbiamo dire. E parlando di temi così importanti non possiamo non tenerne conto. Allora, una cosa mi sembra certa. La varietà degli obiettivi di politica del diritto che si vogliono perseguire e la intrinseca difficoltà che si connette a tutti i rapporti giuridici sostanzialmente trilateri fa sì che quello dell'assicurazione obbligatoria delle responsabilità, e qui delle responsabilità civili intese in senso ampio, pensiamo a quella sanitaria per dirne una, sia un settore più che mai dominato dalla complessità giuridica nella concezione che ci ha sempre dato Angelo Falzea come grande maestro del diritto civile. Allora, io credo che di questa complessità e della severità del compito del giurista impegnato ad affrontarla, oggi sicuramente in questo convegno abbiamo avuto più di un assaggio e quindi chiudo dicendo che non mi resta che ringraziare tutti i relatori per l'impegno che si sono assunti e tutti voi per la pazienza con cui hanno seguito i nostri lavori. Grazie.